La cultura del vino. Il vino come componente della colazione dei contadini. Dalla scienza alla tavola. Quanto è buono il vino con le pere. Le teorie dietetiche elaborate da Ippocrate, che era nel V o IV secolo a.C., e da Galeno, nel II secolo d.C., riproduce uno schema sintetico. Formano ancora la base del sapere divulgato nei numerosissimi trattati che circolano nell'Occidente medievale, diffusi soprattutto a partire dalla fine del XII secolo. I principi chiave di queste teorie attribuivano una natura a ogni elemento del reale, definita da una combinazione di qualità che vedeva l'alternanza di caldo o freddo con l'umido o con il secco. Queste qualità si riferiscono ai quattro elementi fondamentali, aria, acqua, terra e fuoco, in una sorta di rosa dei venti che regola ogni principio del mondo. Ogni cosa quindi possiede una sua carta di identità. Un uomo, per esempio, nasce caldo e gli anni lo renderanno sempre più freddo. L'estate è calda e l'inverno è freddo. Le regioni settentrionali sono più fredde delle zone mediterranee e così via. Ciò vale anche per ogni alimento classificato secondo questa griglia di letteratura. Ognuno deve interagire con i cibi cercando l'equilibrio, base della buona salute, e mangiando e bevendo una derrata piuttosto che un'altra, compie interventi correttivi o conservativi sul proprio temperamento. Ciò si spiega un gesto diffuso nel Medioevo, che consiste nel tagliare alcuni vini con acqua per correggerne qualità troppo calde. Così gli uomini spiegavano perché d'inverno preferivano il vino puro, mentre d'estate volevano un vino fresco, leggero e più freddo. E sono sempre questi principi a far ritenere che un uomo anziano potesse concedersi di bere vino in maggiore quantità e poco annacquato per correggere il proprio temperamento. Direttamente da questa sensibilità empirica derivano alcune abitudini alimentari, come quella delle pere cotte nel vino, o quella del melone accompagnato con il vino o il prosciutto, che gioca il ruolo di correttore. Quanto a me, consento con una natura la quale, dopo che si è mangiato il popone, sarebbe il melone, è incline a desiderare il vino, e di quello buono, perché è quasi un antidoto contro la frigidità e la crudezza del popone. Un sommelier del XIV secolo. La degustazione di Cisti, fornaio. Cisti è un fornaio, protagonista di una novella del Decamerone, composto da Giovanni Boccaccio nel 1349 e il 1351. Nonostante la bassa condizione sociale dettata dal suo mestiere, Cisti riuscirà a dimostrarsi valente uomo d'altissimo animo agli occhi di nobili uomini di una delegazione che passava quel giorno davanti alla sua bottega. Come? Grazie ai suoi vini, i migliori bianchi e vermigli che in Firenze e nel contado si trovassero, serviti con garbo e savoir-faire. Per realizzare il suo piano di distinzione sociale, Cisti vuole invitare i nobili ad assaggiare il suo vino, ma, consapevole delle regole sociali, riesce a fare in modo che siano loro stessi ad invitarsi. Mai un vile fornaio si permetterebbe di condividere un bicchiere con i personaggi di un nobile corteo. Così Cisti, tutto vestito di un bianco immacolato, pone davanti al suo negozio una brocca in stagno di acqua freschissima, un piccolo orcio bolognese nuovo del suo vino bianco e due bicchieri che sembravano d'argenti tanto erano chiari. E comincia a bere sì saporitamente che sarebbe riuscito a fare venir voglia ai morti. Ma forse il gran caldo, ci racconta Boccaccio, forse la qualità del vino, oppure il saporito bere di cisti, aveva fatto nascere sul palato degli ambasciatori una sete insaziabile. Il rituale della degustazione di cisti ha funzionato ed eccoli tutti a invitarsi al suo tavolo. Cisti comincia allora a preparare con cura bicchieri scintillanti e mesce con arte il suo vino con l'acqua fresca. Tutti gli aggettivi del racconto si rifanno alla chiarezza, alla brillantezza, alla pulizia e alla purezza. Una terminologia che rimanda alle qualità ricercate del vino da persone di rango. In questa occasione il fornaio allontana i servitori dai nobili, riservandosi il privilegio del servizio del vino, un'arte che Cisti pensa di maneggiare molto meglio di loro. Compagni, tiratevi indietro e lasciate questo serviglio fare a me, che io so non meno ben mescere che io sappia infornare, e non aspettate voi d'assaggiarne gocciola. Mescere, il rituale che consiste nel servire e mescolare. Il vino con l'acqua occupa in effetti una parte privilegiata del servizio del vino di pregio e viene generalmente affidato ai domestici specializzati. Ai signori, il vino parve il migliore che essi avessero da gran tempo davanti bevuto. La missione di Cisti è compiuta. È così bene che Cisti strappa l'invito a un magnifico convito al quale partecipa una parte degli orrevoli cittadini. Però, sempre rispettoso dell'ordine sociale, il fornaio si rifiuta di recarvisi e si accontenta di offrire un po' del suo vino alla pregiata mensa. Il vino emerge in questa novella come un efficace marcatore sociale. Cisti e i nobili parlano in linguaggio sociale, codificato attraverso il vino, proprio attraverso il suo comportamento alimentare, che mostra di dominare una raffinata cultura del vino. Cisti Fornaio viene così riconosciuto quasi come uno di loro. Il significato dei colori. Pane e vino in bianco e nero. Leggendo le fonti tra le righe, lo storico può provare a percepire le ideologie che riflettono o in taluni casi rivendicano un certo ordine della società. Queste ideologie trovano un mezzo di comunicazione ideale nell'attribuzione dei vari cibi ai vari componenti della società. Nel caso del pane e del vino si delinea una rappresentazione ideologica particolarmente efficace. La differenziazione tra il chiaro e l'oscuro, il bianco e il nero, il leggero e il pesante, l'uomo da bene e il rustico. Il pane e il vino sono due pilastri della cultura alimentare medievale, sia nei loro significati culturali, sia nel loro consumo effettivo. Il pane di lusso è di frumento e per insistere sulla qualità sociale del prodotto, le formule letterarie si soffermano sulla loro bianchezza, brillante e immacolata. Il pane nero, invece, fatto con i cereali inferiori, e più robusti, spesso sono mischiati insieme, la mistura, è quello dei contadini e del popolo minuto. Tale distinzione sociale di tipo cromatico si applica anche al vino. Il vino bianco, leggero e limpido del Signore, che si oppone al vino nero, grosso, che solo chi lavora duro riesce a digerire. Stiamo parlando di rappresentazioni ideologiche e non di consumi reali, come la forma modella una torta senza conferirle il sapore. Le ideologie condizionano i consumi, ma non li creano del tutto. Con una parentesi consapevolmente anacronistica, noteremo quanto i gusti sono cambiati oggi o addirittura invertiti. Il pane, multicereale, che va di moda, e il vino rosso, sempre più denso, morbido e corposo, alla meglio sui vini bianchi e leggeri.